sono state approvate in maniera definitiva il rifinanziamento delle missioni di guerra all'estero, e insomma vogliamo capirne un po' di più quali missioni, quali nuove missioni sono state messe in campo. E siamo collegati con un compagno antimilitarista studioso di queste vicende che si chiama Daniele Ratti. Ciao Daniele.
Ciao a tutte e a tutti, grazie dell'invito, che ci dà modo di ribadire altri interventi che abbiamo fatto da meno questa parte sul tema.
Allora, vogliamo parlare di quali sono queste missioni di guerra e quali sono i buoni affari ad essere collegati. A te la palla.
Sì. Grazie. Allora, intanto invito tutti a prendere nota, che è visibile e pubblico, il documento del rifinanziamento delle missioni militari. Quindi oggi io dirò qualcosa in più che lì non c'è scritto e farò delle sintesi e dei collegamenti per rendere questo documento ancora più profondo del suo significato e più chiaro. Innanzitutto un dato politico essenziale: il decreto è stato approvato sostanzialmente all'unanimità, i voti contrari sono stati 14, i voti astenuti 2. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che da tempo le missioni militari e tutto il comparto militari, industriali e militari, di cui le missioni sono la concreta esternazione, ha un consenso dal punto di vista politico e quindi degli interessi retrostanti assolutamente unitario, cosa che per esempio non ha riscosso, non si è visto neppure nei momenti più drammatici della crisi, della recente crisi sanitaria. Il decreto fa nient'altro che diviso in due parti sostanzialmente: confermare le missioni già da tempo, quelle storiche presenti, e introdurre un'importantissima novità. Intanto viene riconfermato un dato essenziale dal punto di vista internazionale, che l'Italia è il secondo paese al mondo per numero di missioni militari all'estero. Il primo paese sono gli Stati Uniti e quindi lo è anche secondo nell'ambito NATO, come nell'ambito NATO il quarto contributore dal punto di vista economico al bilancio della NATO, cosa che per le dimensioni economiche del nostro paese è un dato molto significativo. Viene riconfermato sostanzialmente le unità presenti, operative, che sono 7.488, leggermente superiore all'anno scorso, ma in misura significativamente maggiore rispetto al 2018, abbiamo quasi 1.400 unità in più rispetto solo a due anni fa. L'impegno finanziario è di 1.113 milioni, e qui ecco qualcosa, leggiamo tra le righe qualcosa di significativo che potrebbe sfuggire. Il primo contributo dal punto di vista numerico è dato al Ministero della Difesa, ed è logico trattandosi di militari, ma in seconda e in terza posizione troviamo due soggetti che non ci aspetteremmo di trovare. In seconda posizione per contributo economico troviamo l'AISE. Chi è l'AISE? L'AISE è l'Agenzia di Informazione della Sicurezza Interna, che dipende direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In terza posizione troviamo il Ministero dell'Economia e della Finanza, e solamente in quarta posizione troviamo invece chi ci aspetteremo tecnicamente di trovare, cioè il Ministero dell'Interno, che attraverso le forze di polizia svolge quel compito tecnico nelle missioni militari di assoluto rilievo, che è l'addestramento delle forze di sicurezza locali. Ma allora perché l'economia e la sicurezza interna hanno un ruolo che addirittura prevale dal punto di vista dell'impegno finanziario il Ministero degli Interni? Per una ragione molto semplice, è detta nel decreto, a circa metà delle pagine del decreto, e riprende il concetto fondamentale espresso da quel documento, ne abbiamo parlato tante volte in questi mesi, in altre trasmissioni, del documento fondante che ha rivoluzionato il mondo militare, nonché l'apparato industriale militare, e soprattutto le linee strategiche di politica estera italiana, che è il Libro Bianco della Difesa del 2015. Viene ripreso da questo documento il concetto di sicurezza, perché abbiamo detto che l'AISE è l'Agenzia Interna della Sicurezza, è il concetto economico. Viene ripreso nel decreto, e nel decreto si legge testualmente questo: il nostro paese, si colloca al centro di un'area di importanza strategica da un punto di vista economico, geopolitico e di sicurezza, la cui stabilizzazione dipende anche dalla sicurezza del nostro paese e dell'Europa intera. E allora, il nocciolo fondamentale, dice il decreto, questa sicurezza è la regione euromediterranea che è influenzata sia da dinamiche proprie, legacy Libia, legacy migrazione, ma soprattutto, questo è il punto fondamentale che dà contezza del perché del nostro impegno all'estero, dalla dinamica in altre zone, in particolare quelle direttamente adiacenti al Mediterraneo, cioè il Mashrek, tradotto Libano, Siria, Iraq, Kurdistan, il Golfo Persico, il Sahel e il Corno d'Africa. Ecco che quindi per sicurezza si intende la stabilità economica e strategica di un'area che, guarda caso, è l'area tradizionale dove noi siamo sempre stati presenti e viene quindi riconfermato con maggior numero di uomini e maggior impegno finanziario, perché sono le zone, perché economicamente importanti, sono le zone strategiche di interesse internazionale da cui si ricava le fonti energetiche. Nel libro bianco della difesa c'è scritto che per sicurezza, dai, tutto quello che ci assicura l'approvvigionamento delle fonti energetiche dall'estero e contemporaneamente ci permette di mettere in sicurezza le nostre esportazioni, quindi di garantire il ciclo economico nazionale. E quindi viene confermata questa nostra presenza tradizionale. Presenza tradizionale delle missioni, il cui scopo è la sicurezza, che vuol dire garantire uno scopo economico. Si chiama capitalizzazione della politica estera e lo strumento della politica estera sono le missioni militari. Cosa significa che noi in queste aree storiche, poi arriviamo alle novità del decreto sicurezza nella nuova area, in queste aree storiche abbiamo capitalizzato. Cosa vuol dire capitalizzato? Arriviamo agli esempi concreti. Noi siamo presenti in Iraq nel numero maggiore, 1400 uomini sin dal 2003, e abbiamo capitalizzato su tre fronti. Prima la presenza all'alleanza militare con gli Stati Uniti, che sono stati i principali attori militari della regione, del famoso intervento in Iraq, e noi abbiamo collaborato attivamente e lì abbiamo messo le radici. E questo ci ha permesso, guarda caso, ma non è un caso, proprio dal 2003, quando è iniziato il nostro impegno in quelle missioni estere, di ampliare a dismisura di oltre il 70% il flusso commerciale dell'apparato industriale militare con quello americano, che è uno dei maggiori apparati di riferimento mondiale. Non abbiamo il tempo per andare nelle cifre, ma se andiamo a vedere i grafici, guarda caso, l'impennata lo si ha nel momento in cui noi siamo militarmente presenti. Ma andiamo oltre. Noi siamo presenti lì in Iraq su fronti contrapposti. Siamo presenti nel Kurdistan iracheno, siamo presenti ad Erbil e siamo presenti con 500 uomini sui 1400 complessivi, quindi una forza significativa, e ci occupiamo della formazione delle forze di sicurezza dei Peshmerga locali. Perché siamo lì? Perché non è un caso. Perché Erbil è la capitale del Kurdistan iracheno, il quale ha il 65% di tutte le riserve petrolifere irachene. Quindi quando si dice Iraq, barile di petrolio, lo si intende soprattutto come Kurdistan iracheno. Ma siamo presenti anche nell'opposto dell'Iraq, cioè nella parte, chiamiamola, sciita. Cosa è successo? È successo che a partire proprio dal 2003, gli italiani sono arrivati, oltre che con le forze cosiddette di stabilizzazione o di pace, chiamatele come volete, a seguito si sono portate anche la Lega delle Cooperative. Uno dice, ma perché si portano la Lega delle Cooperative? Cosa c'entra? Uno dei risultati militari più eclatanti è stata la presa in questi anni, attraverso la lotta all'ISIS, è stata la presa della diga di Mosul. La diga di Mosul rappresenta sostanzialmente l'unico bacino idrico di tutto l'Iraq. L'Iraq, l'economia dell'Iraq dipende, a parte che dal petrolio, per la sussistenza, per sanare le popolazioni, dal bacino idrico di Mosul. È occupato da 400 militari italiani. Dopo un mese che è stato occupato i militari italiani, la Lega delle Cooperative è intervenuta a Mosul per riattivare tutto il processo produttivo di energia elettrica e di regolazione del flusso delle acque. E allora, se noi siamo presenti economicamente lì, ecco che questi cerchi iniziano a chiudersi, non è un caso, e non può essere un caso, che nel gennaio scorso il Parlamento di Baghdad, nella quale la parte sciita è fondamentale attraverso il partito Al-Fatah, che ha la maggioranza, ha invitato, non troppo gentilmente, le forze militari occidentali presenti in Iraq a lasciare in tempi più o meno programmati il paese. Li ha invitati tutti, gli americani in prima parte, ma l'invito invece non è stato rivolto alle forze italiane, guarda caso, ma è stato rivolto un invito al contrario, cioè di un maggior impegno del contingente italiano nell'addestramento delle forze di sicurezza di Baghdad. Quindi vediamo come gli interessi, la famosa sicurezza, economici, militari, coincidono in modo e si sovrappongono in modo del tutto perfetto. Ma noi abbiamo capitalizzato la nostra presenza storica anche nella missione UNIFIL, storicissima, in Libano, che ci permette di avere rapporti con tutti gli attori nella grande conflittualità e complessità del teatro libanese, con tutti gli attori in gioco, ma soprattutto, anche qui guarda caso, ci ha permesso attraverso l'UNIFIL di allacciare contatti commerciali, industriali nel settore militare e in particolare nel settore dell'avionica con Israele. E allora non sarà sempre un caso, come abbiamo richiamato tante volte in questi mesi, che il settore dell'avionica o aviospaziale, chiamatelo come volete, è uno dei settori di punta del complesso militare industriale internazionale, e l'Italia ne è un attore di assoluto primo piano, e così anche Israele. Gli scambi, soprattutto nel volo remoto legacy droni tra israeliani e italiani nei rispettivi settori industriali, è stato ed è e sarà sempre più strettissimo, soprattutto attraverso le università. Quindi abbiamo capitalizzato lì con l'UNIFIL, ma abbiamo capitalizzato la presenza anche in Afghanistan. In Afghanistan siamo presenti anche lì con circa 1000 uomini, così come in Libano, e abbiamo mantenuto con la nostra presenza in Afghanistan legami sia con il Pakistan sia con l'Iraq. E allora non sarà sempre un caso che chi è stato il protagonista 3-4 anni fa dell'accordo sul nucleare iraniano, al di là di come questo accordo adesso andrà per la nota posizione di presa dell'attuale amministrazione americana. Comunque l'Europa, con guida italiana, non a caso con guida dell'allora Mogherini, ministro degli affari plenipotenziario, diciamo, della UE per gli affari esteri, ha siglato quello storico accordo con l'Iran per la stabilizzazione del nucleare iraniano. E i primi rappresentanti che sono sbarcati sull'aereo, oltre che quelli politici, sono stati quelli dei grandi complessi industriali, Leonardo, Finmeccanica ed Eni in testa, riallacciando quella storicissima presenza che l'Italia ha avuto sin dagli anni 60 con l'allora Iran dello Shah. Ecco che quindi capiamo del perché la sicurezza e la declinazione degli interessi strategici, e gli interessi strategici sono interessi economici. Questa è la conferma delle vecchie missioni, ma abbiamo una novità essenziale che aiuta a chiudere un cerchio geografico. Le novità essenziali del decreto è l'estensione di 5 nuove missioni che si giocano tutte sul teatro africano, o meglio, se si giocano anche in Europa attraverso la missione Irini del Mediterraneo, che riguarderà, come vedremo poi, la Libia, e comunque il teatro africano mediterraneo. Le nuove missioni sostanzialmente sono quelle del Sahel, del Golfo di Guinea. Il Sahel che cos'è? Il Sahel è quel territorio che è sito, partendo dal Corno d'Africa, dove abbiamo detto noi eravamo già presenti, si estende sull'Africa dell'Atlantico, cioè arriva poi sino al Golfo di Guinea, e quel cuscinetto geografico che però è diventato anche è il corridoio dei cosiddetti camminanti, degli immigranti. Ad adesso è la porta situata nel Niger, viene definita l'ultima frontiera della UE, perché lì sostano i migranti prima di tentare l'avventura nel Sahara, di arrivare, di approdare poi in Libia, poi nei vari siti europei dove intendono andare o dove riescono ad andare, ma è anche quel cuscinetto economico di assoluta importanza, zona poverissima, l'ultima al mondo per pro capite di PIL, ma che si sta rivelando un vero e proprio serbatoio di ricchezze immense di quei minerali che sono essenziali per lo sviluppo delle nuove frontiere industriali, industria 4.0, industria 5.0, cioè l'industria banalmente detta delle nuove frontiere elettroniche. Il 5G può funzionare solo con i minerali assicurati dalle cosiddette terre rare, minerali che si trovano in grandissima abbondanza proprio nel Sahel, soprattutto in Niger e in Mali. Ecco che allora l'Italia è lì presente attraverso la nuova missione militare, che è la missione militare Takuba, dove sostanzialmente la Francia ha deciso di aprire la propria leadership che finora aveva e che impediva all'Italia lo sviluppo delle missioni militari in quell'area, perché economicamente non ce l'ha più con il suo impegno militare, sono già economicamente troppo dispendioso, e l'ha aperta una coalizione europea di 14 paesi a guida italiana. Ma, e quindi la nuova missione viene denominata Takuba per contrastare tutti i traffici clandestini di cui è ricchissima la regione e per la presenza di quello che voi sapete del nuovo estremismo islamico armato che lì prende il nome di varie formazioni di stampo salafita, di cui Boko Haram, ma non è l'unica, è comunque la più famosa. Ma accanto alla nuova missione denominata Takuba, ecco che abbiamo l'altra missione importante nel Golfo di Guinea. Il Golfo di Guinea cosa significa sostanzialmente? Dal punto di vista economico, significa le grandi riserve mondiali di gas e petrolio di due giganti, che sono due giganti attuali, saranno due giganti del futuro, che sono la Nigeria e sono l'Angola. Quindi mettere in sicurezza il Golfo di Guinea, che viene messo in sicurezza dalla nuova missione militare, ma anche da un'altra missione, che è la missione della NATO Fronte Sud. Evito di dire l'acronimo che è complicato, di usare un inglese molto maccheronico il mio, diciamo in italiano, NATO Fronte Sud, che è un pattugliamento sulla pirateria navale in quell'area. Pensate che il 90% dei sequestri mondiali di navi che essenzialmente trasportano generalmente petrolio o gas, avviene proprio in quell'area. Quindi assicurare la stabilità militare di quell'area diventa essenziale. Cosa vuol dire questo, quello che finora vi ho raccontato? Con le nuove missioni e la conferma delle vecchie, chiede uno sforzo di immaginazione. Se andiamo indietro a quando si insegnava geografia nelle scuole, oggi non c'è più, si chiude geograficamente, non solo idealmente, ma proprio geograficamente un centro. Partendo dal Mediterraneo, noi andiamo verso est, andiamo verso il Libano, la Siria, l'Iraq, si scende quindi verso il Golfo Persico, abbiamo la nostra presenza in Afghanistan, abbiamo la nostra presenza in tutta la regione in cui avviene gran parte dei traffici petrolifici, che è il Golfo Persico, si risale verso l'Africa, il Corno d'Africa, viene ribadita la presenza a Gibuti, che sono all'ingresso del Mar Rosso, dove passa l'80% delle petroliere e dei gasdotti per arrivare dall'Oceano Indiano all'Atlantico. Viene confermata la presenza in Egitto, non a casa nostra, ma questo cerchio che c'è sempre stato, che geograficamente era un cerchio di un certo diametro, viene allargato al doppio il diametro e comprende tutta la fascia partendo dal Corno d'Africa, tutta la fascia del Sahel, sino arrivare all'Africa Nera, cioè al Golfo di Guinea. Da lì attraverso il Sahel si ritorna in Libia, e il Mediterraneo e Libia rappresentano il punto focale della sicurezza, perché la quinta nuova missione, che un ribadire, ma la nostra presenza storica in questo caso è rafforzarla di molto, tanto vero che cambierà nome, verrà ridefinita Irini, che sostituisce la missione, la vecchia missione Sofia, è in Libia. In Libia sta a significare la parte di Assaraj, cioè la parte che è contraria a quella di Haftar, che è quella della Cirenaica, e significa lo scontro non tanto nascosto, ancorché fatto per interposte forze tra Assaraj e Haftar, tra interessi strategici opposti, che sono quelli della Russia, sono quelli dei paesi del Golfo, che sostengono la parte dell'Egitto di Haftar con la parte di Assaraj, e anche la Francia soprattutto che sostiene Haftar, e l'altra parte che invece è quella tripolitania, che vede la partecipazione dell'Italia attraverso e la conferma della vecchia partecipazione italiana. Ricordiamo che l'Italia è l'unico paese occidentale che ha un'ambasciata lì, altri non ce l'hanno nella parte tripolitania, ma dove è entrato un altro attore importantissimo degli ultimissimi anni, che è la Turchia. La Turchia è entrata a gamba tesa, ha messo un piede, anzi non un piede, due piedi in Libia, e questo perché? Perché attraverso la Libia si controlla il Sahel, cioè quella parte economica fondamentale dello sviluppo nuovo delle industrie, e attraverso la Libia si stabilizza per la Turchia il Mediterraneo, che significa quel grande giacimento che è stato scoperto 2 anni fa tra Cipro e l'Egitto. Le trivellazioni le aveva iniziate l'ENI, ma sostanzialmente sono arrivate le navi militari turche e se ne sono di fatto con un colpo di mano appropriate, e quindi la presenza della Turchia serve per questi due scopi, per assicurarsi una presenza e un'influenza militare e politica e economica stabile in quell'area. Questo cerchio geografico, questa duplicazione del diametro, che prima era una parte del Mediterraneo e sostanzialmente Medio Oriente, adesso si estende fino all'Africa equatoriale e ha come apice la Libia, ecco che allora nella Libia abbiamo queste nuove missioni, le più importanti, che sono Irina, del controllo del Mediterraneo e soprattutto dell'addestramento delle forze libiche di sicurezza. Parliamo sempre della parte naturalmente di Sarashi, dove naturalmente lì ci sono i pozzi dell'ENI, operazione che si chiama Security Sector Reform. Ecco che allora questo cerchio che ha come perno la Libia si chiude, e anche qui non è un caso che dal punto di vista tecnico-operativo si è ottenuto che la nuova missione abbia sede non più nei comandi NATO di Bruxelles, ma addirittura a Roma. Questo per affermare la centralità assoluta che ha l'Italia dal punto di vista strategico delle missioni militari. Ecco che allora si conclude con questo nostro viaggio geografico degli interessi economici, si dà un senso, una lettura più approfondita, più concreta, più reale a quello che apparentemente è il decreto sul nuovo rifinanziamento, che sembra un modo asettico di presentare il nostro intervento, sempre declinato ovviamente politicamente in modo corretto, come missione di pace e di stabilità o di esportazione della democrazia in aree che viene detto non è conosciuta. Ecco, questo è il senso profondo del nuovo decreto di rifinanziamento, che vi invito a leggere, ma vi invito a leggere anche con le considerazioni che oggi ho posto, e magari con una cartina geografica lì accanto, perché questo ci aiuta e proprio graficamente dà il senso concreto. Andate a vedere poi dopo l'ENI dove è presente, e allora vedrete questa famosa sovrapposizione e quindi questa lettura del militare, che come sempre storicamente ha solo e unicamente uno scopo, che è quello del profitto.
Ti ringrazio tantissimo, molto, molto preciso, puntuale, credo che non ci sia nulla da aggiungere, grazie e alla prossima. Ciao Daniele.
Alla prossima, ciao Maria, saluto a tutti e tutti.